A me sembrava che il testo di oggi, pur è molto complesso, però fosse condotto dalle parole che abbiamo ascoltato nella pericope precedente, nella quale Giobbe sostanzialmente si lamenta per l'assenza di Dio e per l'impossibilità di trovarlo. Così anche oggi nel primo versetto dice: i suoi fedeli non vedono i suoi giorni, cioè mi pare i giorni di Dio. Quindi un'invocazione lamentosa che anela alla manifestazione di Dio. In questo senso mi pareva che si potesse cogliere appunto come una voce data all'attesa del creato, appunto all'incarnazione.
Questa analisi che Giobbe fa mi colpiva perché in un qualche modo sembra che siano cose nascoste quelle che rivelano, perché questi soprusi così terribili anche contro i più deboli in un qualche modo sono fatti quasi nel nascondimento, nella notte. E anche dal versetto 13 in poi si sottolinea come questi malvagi agiscano appunto lontano dalla luce e quindi lontano da ogni occhio che magari possa vederlo e osservarli. Quindi mi colpiva come sia Giobbe stesso che in realtà vede tutto questo. No? La domanda finale, non è forse così? Chi può smentirmi e ridurre a nulla le mie parole? Quindi da un lato c'è un silenzio, un nascondimento in cui avviene tutta questa ingiustizia e questo operare dei malvagi. Appunto, è terribile che Dio non badi a queste cose. Eppure Giobbe nella sua situazione forse si sente descritto, come in altri punti, da queste ingiustizie, questa forza di denunciarle, di smascherarle, quasi di viverle con scandalo.
Mi sembra che in questa seconda parte del discorso di Giobbe vi sia all'inizio una domanda rivolta a Dio e alla fine una domanda rivolta ai suoi amici. La domanda rivolta a Dio, ma quindi indirettamente ai suoi amici, è perché vi sia una tale differenza tra l'Onnipotente e i suoi fedeli. L'Onnipotente vede tutto, conosce tutto, non gli sono nascosti i tempi, mentre i fedeli, la creatura di Dio, non possono percepire il mistero dell'eternità, non vedono i giorni di Dio. C'è una differenza tra il creatore e le creature, e forse il libro di Giobbe è anche questo, cioè una grande meditazione circa il riscontro del limite creaturale che ogni persona avverte davanti al mistero di Dio come eterno. E alla fine le domande poste agli amici sono di nuovo delle domande che rilanciano il dialogo con loro. Smentitemi, potete forse dire che le cose non stanno come le descrivo. E quello che oggi descrive a me sembra di averlo ricevuto come una grande narrazione della condizione dei peccatori che Giobbe conosce. Ecco, non è tanto chiaro se li conosca questi malvagi per esperienza diretta o per sentito dire, però certamente la massima parte del testo di oggi è una lunga descrizione dell'operato dei malvagi. Ecco, mi pare soprattutto proprio i malvagi dal versetto 2 al 14 e poi in particolare due specie di malvagi, cioè l'omicida del versetto 14 e l'adultero del versetto gli successivi, fino a parlare espressamente del peccatore dal versetto 20 in avanti. Queste persone, categorie, vengono soprattutto, mi sembra, osservate dal punto di vista della vittima, cioè Giobbe insiste sul fatto che ci vanno di mezzo gli orfani, le vedove, i poveri, quelli che vivono per strada, i miseri, i moribondi, i feriti e le donne, come in diversi punti dice, in particolare mi impressionava nella versione greca la seconda parte del versetto 21, dove si sostituisce a vedova, appunto donna, alla donna non mostrano misericordia, non hanno misericordia propriamente del femminile, di ciò che è femminile. Tra queste figure mi sembra che sia particolarmente misteriosa l'azione di Dio verso il peccatore, perché mentre appunto maltratta la sterile e non fa alcun bene alla vedova, e poi ci sono i versetti 22 e 23, forse il soggetto lì è Dio stesso. Con la sua forza egli trascina i potenti, risorge quando già disperava della vita. Dio gli concede sicurezza ed egli vi si appoggia, ma i suoi occhi sono sopra la sua condotta. Salgono in alto per un poco, poi non sono più, sono abbattuti, come tutti sono troncati via, falciati come la testa di una spiga. Sembra che Dio addirittura appoggi il peccatore e poi mostri col suo giudizio che non c'è storia, non c'è futuro, il peccatore scompare, salgono in alto per un poco, poi non sono più. Ecco, in questa descrizione dei malvagi mi colpiva soprattutto l'interpretazione che la versione greca dà, in particolare in due punti, al versetto 12, quando si descrive l'azione nascosta dei malvagi che operano a danno dei moribondi e dei feriti, l'italiano conclude: Dio non bada a queste suppliche, mentre il testo dei 70 conclude con una domanda che è un po' nella linea delle grandi domande che troviamo nei discorsi di Giobbe. Perché non si fa vendetta di queste cose, cioè perché Dio assiste in silenzio e sembra lasciare spazio ai malvagi che schiacciano i moribondi e i feriti. C'è quasi un'accusa rivolta a Dio di non prendere le difese dei piccoli e degli oppressi. È molto impressionante, mi sembra, anche il versetto 14, perché mentre nel testo originale, quindi nella versione italiana, il soggetto è l'omicida che si alza quando non c'è luce per uccidere il misero e il povero e nella notte va in giro come un ladro, nella versione dei 70 ancora sembra essere Dio che, avendo conosciuto le opere di costoro, dei malvagi, li ha consegnati alla tenebra e di notte sarà come un ladro. È Dio che di notte sarà come un ladro e quindi scoprirà questi malvagi che credono di essergli nascosti col favore delle tenebre. Certamente questa immagine, la parola ladro, riporta alle parole stesse che Gesù adopera quando descrive il suo ritorno alla fine dei tempi come un ritorno nascosto. Anche lì nessuno conosce il giorno e l'ora, proprio come dice Giobbe nella sua domanda al versetto 1, e soprattutto il Signore stesso viene come un ladro di notte per rubare la sua preda, quindi per prenderla con sé, per portarla in salvo.